Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
E una buona giornata a voi tutti, amiche e amici sintonizzati sulle frequenze del circuito RWS. Naturalmente un saluto a Claudio Coppini qui in mia compagnia.
Ciao Claudio. Grazie Roberto, una buona giornata a tutte le nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Siamo di nuovo con l'edicola che veramente viaggia a dei ritmi, Roberto.
Beh, giornalieri, guarda un
ora,
po'.
Fortunatamente ci sono...
C'è il weekend.
Nella
anche.
Pasqua ci fermiamo
il lunedì,
un momento.
Ci fermeremo il lunedì, sì è vero, è vero.
Ma farai il meglio dell'edicola?
E la domenica... Come di consueto alle 18 vi proponiamo anche il meglio della settimana, ma presentiamo anche l'ospite che abbiamo in linea telefonica. Si tratta di Pavel Gajewski, pastore della chiesa valdese di Perugia e di Terni, è così, è corretto Pavel?
Sì.
Buongiorno.
E anche un amico che è stato per diversi anni pastore della chiesa valdese di Firenze.
Certamente.
E noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo.
Di incontrarlo e di fare tante trasmissioni con lui. Pavel, di nuovo grazie, e ci accompagnerai almeno nella prima parte di questa nostra rubrica commentando alcuni articoli che in particolare faranno riferimento quest'oggi a Repubblica.
E fra l'altro ci sarà fra poco un ospite che sarà una bella sorpresa per Pavel.
Sì, va bene. Sì, sì.
Ah bene, grazie allora per la sorpresa.
Direi di partire forse dalla notizia principale, è quella che riguarda l'attentato a una squadra di calcio, cosa che non mi ricordo sia successo in precedenza, insomma comunque si sta rivelando concreta la pista islamica, i calciatori dovevano morire. E beh, insomma, il nemico è il pallone. Lo Stato islamico odia il calcio, una delle manifestazioni più nette della sua visione totalitaria. Dal 2001 in poi la posizione dei terroristi fondamentalisti nei confronti dello sport più diffuso nei paesi musulmani si è sempre più radicalizzata. Ecco, da semplice lettore, anche da pastore evangelico, insomma, di fronte a questa strana contrapposizione, qual è la tua reazione, Pavel?
Ma soprattutto la reazione di sconcerto di fronte ad un atto di violenza, perché ormai queste notizie si susseguono. Il problema di questo attentato in particolare è legato ad uno sport che in una visione appunto fondamentalista di matrice islamica è identificata con l'Occidente, cioè il calcio uguale Occidente, il calcio uguale la corruzione della società occidentale, il calcio uguale l'unica vera religione che ancora gli occidentali riescono a professare e a seguire nella propria vita. Questi sono gli slogan che anche si può leggere tranquillamente in internet. Se qualcuno conosce un po' di inglese, queste sono le critiche, le accuse che quell'ala, ripeto, ultra fondamentalista e soprattutto fanatica dell'Islam lancia come messaggi fortemente antioccidentali.
Ma tu vedi un progetto, diciamo, dietro, oppure sono situazioni, come dire, che è difficile ricomporre come un puzzle, insomma?
Ma io paradossalmente non vedo un puzzle, cioè vedo pezzi sparsi, però mi sembra che il disegno secondo cui poi questi pezzi si possono mettere insieme è un molto chiaro, è un disegno volto a destabilizzare la nostra società occidentale, perché contro il terrorismo in effetti è difficile combattere, soprattutto terrorismo che rispetto agli episodi che anche qui in Italia abbiamo vissuto già, grazie a Dio, qualche decennio fa, oggi questo terrorismo è veramente globale, si serve dei mezzi di comunicazione che non potevamo immaginare ancora negli anni 70-80. E allora l'obiettivo per me è molto chiaro, destabilizzare la nostra società e poi scatenare puntini puntini, perché in questo momento devo sospendere il giudizio, non sono in grado di dire.
Senti, prima di dare la parola a Claudio, io vorrei chiederti, tu ti sei occupato, ti occupi ancora del dialogo interreligioso, ecco, la mia impressione è che situazioni come queste, non solo attentati, ma insomma tutto quello che emerge dalla stampa e che mette in cattiva luce l'Islam come un fenomeno religioso sostanzialmente retrogrado, fondamentalista, intollerante. Poi noi abbiamo anche il privilegio in questa radio di avere, come dire, trasmissioni anche con amici musulmani che invece danno un'immagine completamente diversa. Però da quello che si legge sui giornali è questa l'immagine prevalente. Ecco, io non so se situazioni come gli attentati ai calciatori destabilizzino la società occidentale, ma certo creano dei fossati, insomma, nel dialogo tra le culture, tra le religioni. È così? È anche questa la tua preoccupazione?
Assolutamente sì, condivido questa valutazione, però mi permetto una metafora, cioè parlare dell'Islam, valutare, giudicare l'Islam, i credenti musulmani in base a questi attentati è come negli anni passati giudicare il protestantesimo mondiale partendo dai terroristi dell'Irlanda del Nord, perché secondo me erano gruppi terroristici. Quindi io credo che in ogni comunità di fede c'è sempre un margine molto ristretto di persone veramente fanatiche che non possono essere identificate minimamente con questa comunità di fede, perché questo è il caso dell'Islam in Europa, ma penso anche in generale, le frange non solo fondamentaliste ma veramente fanatiche vengono poi identificate con la totalità di una fede, una cultura che ha una storia ormai di millenaria e una storia che ha dimostrato che si può convivere, si può vivere in pace, cristiani, musulmani e naturalmente anche gli ebrei. La storia ci ricorda tante testimonianze di questa convivenza veramente pacifica, ma anche guardando un po' nel mondo qua e là, anche diciamo nei paesi a noi vicini, pensiamo al Marocco, questi esempi di convivenza delle culture, delle fedi viventi sono ancora presenti, sono situazioni molto belle. Stranamente, e questa è la mia critica anche ai vostri colleghi giornalisti, stranamente di questo non si parla, o diciamo ne parlano riviste molto di nicchia, come ad esempio la rivista Confronti. Invece in prime pagine ogni giorno vengono sbattuti, mi scuso per l'espressione forse un po' troppo colloquiale, ma vengono sbattuti attentati e immagini di terrore, di violenza. No, l'Islam non è questo.
Grazie Pavel, perché questa è una nota molto importante, quella di non dare mai le buone notizie che ci sono tante, perché comunque nel mondo succedono anche cose così, e questo veramente è una critica, è un'autocritica che dobbiamo fare, dobbiamo sforzare anche noi di cercare questi articoli e queste realtà perché ci sono. No, mi sembrava interessante quello che dicevi all'inizio, che un po' riprendeva quando il Papa dice questa guerra a pezzi, no? Interessante, tu dicevi praticamente pezzetti di guerra in quella che però non servono per mettere insieme un puzzle, ma per spezzare invece un puzzle preesistente, no?
E intanto salutiamo Severino Saccardi che ci ha raggiunto in linea
buongiorno,
telefonica.
Buongiorno.
Severino, ecco. Saccardi, direttore di testimonianze.
Questa è un po' la sorpresa anche per Pavel, credo che vi conosciate, insomma.
Un grande saluto a Pavel, che sento con grande piacere.
Piacere. Hai sentito, una bellissima sorpresa, ha detto, si sentiva poco Pavel in risposta. Grazie Severino di essere con noi. Pavel, capito, era un po' questa che, ecco, se potevi un pochino più questa sottolineatura mi piaceva, insomma, ecco, la trovavo interessante.
Sì, posso tranquillamente approfondire questo pensiero che mi accompagna quotidianamente. Io penso che è in atto una grande trasformazione sociale. Il problema è da un punto di vista direi puramente laico, perché poi la questione di fede la affronterò subito dopo, da un punto di vista puramente laico la domanda da porsi è se questa trasformazione è veramente gestibile, se sì, se è gestita da qualcuno. Ripeto, per me a queste due domande non c'è una risposta univoca, però c'è un fenomeno abbastanza chiaro di una pretesa gestione di questa trasformazione, e sicuramente l'ISIS e tutto ciò che ruota intorno all'ISIS o comunque le altre ideologie di carattere totalitario che stanno rinascendo ovviamente in una veste e con slogan diversi, ma ci sono tanti pretendenti, o almeno diversi pretendenti, che vorrebbero arrogarsi il diritto di gestire questa trasformazione, ma naturalmente escludendo tutti gli altri in un regime di monopolio assoluto. Io invece credo che la trasformazione, che indubbiamente è in atto, va gestita in modo, direi così, unitario, cioè con la partecipazione di tutti i popoli, tutti gli stati. Per me qualunque tentativo di uno stato, di un'organizzazione anche diciamo terroristica come in questo caso, ma questa pretesa di essere padroni unici del mondo che si sta trasformando, per me è una pretesa veramente diabolica, perché io credo fermamente che colui che ci ha creati, colui che ci ha amati, redenti e rigenerati, è sempre lui sopra la storia, è l'ultima parola, o per dire in altri termini questa autorità suprema, ultima, spetta solo a lui. Quindi io penso che ogni tentativo umano, per quanto possa sembrare potente, addirittura terribile, è sempre un atto di arroganza che come tale è destinato al fallimento. Se invece riusciamo a creare una perfetta sintonia tra di noi, se veramente cominciamo a far circolare queste energie dell'agape, della pace, shalom, allora in questo caso credo che potremo veramente vivere serenamente.
Allora, con Severino Saccardi prenderemo poi in considerazione l'intervista che è stata pubblicata quest'oggi su Repubblica, Il mondo fermi, questa guerra a pezzi. Ma prima di lasciare, quindi Severino, insomma, ti abbiamo già dato un poco la traccia per i prossimi minuti, ma prima di lasciare Pavel Gajewski, che appunto avremo con noi ancora solo alcuni minuti, io volevo segnalare a Pavel e ai nostri ascoltatori l'articolo di Timothy Garton Ash, Europa liberaci da Orbán, quasi una preghiera questo titolo. Adesso basta, troppa indulgenza. Se il premier ungherese antiliberale e nazionalista Viktor Orbán persiste nel suo intento di chiudere la Central European University, il Partito Popolare Europeo deve espellere Fidesz, il partito di Orbán, dalle sue fila. Qui si parla di Ungheria, poi c'è il rimando alla pagina interna, pagina 29, ma tra l'altro uno potrebbe accostare anche la Polonia, che è la patria, diciamo, di Pavel Gajewski, anche se è italiano di adozione ormai da tanti anni. Ecco, stiamo andando in una direzione di scontro finale, Pavel, e poi con questo ci lasciamo.
No, non credo che siamo in questa posizione, non è ancora lo scontro finale. Io penso che di fronte alla grande storia, di fronte al presente e al futuro che ci attende, siamo nella fase delle scaramucce, per dire così. Però sono scaramucce importanti, sono scaramucce che preparano il terreno per ciò che sicuramente succederà. Io conosco, non di persona, ma dai suoi scritti, Timothy Garton Ash, e credo che è una voce, una delle più autorevoli in Europa, e condivido pienamente la tesi che vale tanto per l'Ungheria quanto anche per la mia patria di origine, che i partiti che violano puntualmente i principi fondamentali non solo dell'Unione Europea, ma addirittura dei diritti umani che in qualche modo abbiamo riconosciuto e approvato nel 1948, quindi direi parecchi anni fa. Questi partiti a livello europeo dovrebbero essere espulsi, letteralmente espulsi dal Parlamento. E sarebbe un segnale, non so poi quale risultato potrebbe produrre questo segnale nei rispettivi paesi, però ripeto, abbiamo bisogno di costruire un argine a queste ideologie che, se si diffonderanno, possono creare veramente pericoli da non sottovalutare.
Certamente la dissoluzione dell'Unione Europea, perché così non va bene. Allora noi ringraziamo Pavel Gajewski, pastore della Chiesa Valdese di Perugia e di Terni. A risentirci.
Ti facciamo tanti auguri di Pasqua a lui, alla sua famiglia.
Certo.
E
a tutti i fratelli
valdesi, alla piccolina
della zona.
Grazie.
Va bene.
Grazie. Io ricambio questi auguri. Buon proseguimento di trasmissione.
Grazie. Buongiorno con l'edicola RVS, con Claudio Coppini e linea telefonica Severino Saccardi, direttore di Testimonianze. E come abbiamo detto poco fa, facciamo riferimento all'intervista a Papa Francesco, che trova spazio su Repubblica a pagina 2 e 3. Comincia a pagina 1 e pagina 2 e 3. Una interessante intervista. Il mondo fermi questa guerra a pezzi. Città del Vaticano, l'articolo di Paolo Rodari. Penso che oggi il peccato si manifesti con tutta la sua forza di distruzione nelle guerre, nelle diverse forme di violenza e maltrattamento, nell'abbandono dei più fragili. Il mondo deve fermare i signori della guerra, perché a farne le spese sono sempre gli ultimi, gli inermi. Papa Francesco arriva oggi nella casa di reclusione di Paliano, Frosinone, per celebrare la messa in cena Domini con il rito della lavanda dei piedi ad alcuni detenuti. La visita ai carcerati è occasione per una riflessione più ampia che Francesco accetta di fare con Repubblica su una missione che la Chiesa non può eludere: farsi prossima degli ultimi, degli emarginati, degli scartati. Dice Papa Bergoglio: chi non è colpevole scagli la prima pietra. Guardiamoci dentro e cerchiamo di vedere le nostre colpe, allora il cuore diventerà più umano. Tra l'altro c'è anche un'interessante domanda che pone l'articolista Paolo Rodari al Papa, e dice: nella sua intervista a Civiltà Cattolica, la domanda su chi fosse Jorge Mario Bergoglio, lei rispose: un peccatore. È così? Mi sento tale, certo. Il motto del mio stemma è una frase di San Beda il Venerabile a proposito di San Matteo. Dio ha rivolto i suoi occhi, miserando atque eligendo, lo guardò con sentimento d'amore e lo scelse. È più di un semplice motto, è la mia stella polare, poiché in essa è contenuto il mistero di un Dio disposto a portare su di sé il male del mondo, pur di dimostrare il proprio amore all'essere umano. Severino Saccardi, per un laico che legge queste belle affermazioni del Papa, fermati i signori della guerra, rimane sempre però la domanda di fondo: sì, questo è un auspicio bello che potrebbero fare in tanti, ma poi concretamente che differenza fa, ecco, un appello di questo tipo? Sentiamo Severino che risposta ti dai personalmente, ecco.
Ma quella del Papa è una grande autorità morale, c'è la forza di un messaggio. E poi i processi storici vanno per conto loro, con loro dinamiche, e credo che queste parole del Papa, che tra l'altro sto vedendo aperto anche io ora la Repubblica, sto vedendo che vengono pronunciate anche in connessione con questo bel gesto, insomma, della visita ai carcerati, e con questo tema per cui lui ricorda che tutti in fondo abbiamo le nostre colpe, e alla fine laicamente si potrebbe anche dire che la Costituzione guarda anche alla pena e e allo sconto della pena, insomma, e allo scontare la pena come un cammino di ricostruzione di un'identità. Insomma, è un messaggio d'insieme, è molto bello, che poi va tradotto storicamente in atti politici. Io ho sentito dei frammenti delle dichiarazioni prima dell'amico Pavel Gaevski. Mi pare che la questione sia esattamente questa: noi viviamo dentro il disordine del mondo. Il messaggio del Papa ha un forte impatto etico, un forte impatto spirituale. La traduzione politica naturalmente passa per altre vie. C'è un mondo che ha un forte bisogno di giustizia, in cui c'è un processo di globalizzazione che è andato molto avanti e che ha prodotto esiti molto contraddittori, perché ci sono popoli che prima erano esclusi dalla storia e che in qualche modo sono entrati dentro questo grande processo. Le migrazioni stesse nella loro drammaticità sono l'espressione di un anelito di miglioramento, e poi ci sono le ineguaglianze che crescono. C'è la mancanza di ideologie, di idealità laiche che assumano convintamente e politicamente questa causa degli ultimi in termini non totalizzanti. E allora è molto giusto quello che diceva Pavel prima, c'è questo discorso e questa impostazione totalitaria e totalizzante dei fondamentalismi che si sostituisce, e in fondo i totalitarismi hanno sempre avuto questa loro forza. Il totalitarismo, che è espressione poi del potere, della dominazione, di forti interessi, ma ha sempre fatto appello al popolo e alla necessità di redimere in qualche modo il popolo. Questo è il messaggio che manda oggi anche il terrorismo fondamentalista. Rispetto a questo io credo, sentivo prima gli accenni all'Europa, che l'unica risposta sia nei processi di integrazione. Noi dobbiamo fermare tutto quello che è disintegrazione, dobbiamo favorire tutto quello che è interrelazione, che è costruzione di relazioni politiche che siano integrate e che tendano in qualche modo a ridare alla politica una dignità e una forza che oggi non ha e che può avere solo a livello sovranazionale. La traduzione laica delle istanze che pone Papa Bergoglio, Papa Francesco, credo sia esattamente questo. Quindi, da questo punto di vista, l'Europa è fortemente interpellata e ha delle scadenze di fronte che è bene non sottovalutare.
Quindi questo appello si rivolge innanzitutto ai governanti europei, innanzitutto questo di fermate.
Anche certamente. L'Europa ha di fronte a sé delle scadenze ovviamente molto delicate, perché come sappiamo politicamente, e ha soprattutto di fronte e sul cammino la questione e la scommessa fondamentale, cioè se rilanciarsi o se andare verso un declino e una disintegrazione ineluttabile. Questa è la scelta storica di fondo, e quello che ci stiamo giocando in questi anni è esattamente questo. Dall'esito di questa scommessa dipenderanno molte, moltissime cose.
Allora, io direi, facciamo un'altra pausa musicale, poi riprendiamo la nostra conversazione, ripartiremo ancora una volta dall'intervista che il Papa ha rilasciato a Repubblica, perché c'è il tema del carcere che è direttamente affrontato dal Papa e mi sembra importante non dimenticarlo, insomma. E poi c'è questa dimensione, come dire, dell'immagine di Dio, l'immagine di Dio misericordioso, che anche questo non è un dato ovvio e scontato, ecco, perché per molte religioni, ma forse trasversalmente alle religioni, l'immagine di Dio è a volte quella di un giudice severo, in qualche modo la nostra coscienza portata all'ennesima potenza, insomma, ma è una coscienza dolorosa che è poco disposta ad accogliere, insomma, ad accogliere innanzitutto noi stessi. Ma di questo parliamo tra un poco. Ricordo che siamo insieme a Severino Saccardi, direttore di testimonianze, con Claudio Coppini e naturalmente con voi, amici. Non ci lasciate, continuate a seguirci, un po' di musica, e questa è Radio Voce della Speranza. La rubrica è Buongiorno con l'edicola RVS.
la vie.
Buongiorno con l'edicola RWS, insieme a Claudio Coppini e quest'oggi in linea telefonica Severino Saccardi, direttore di Testimonianze. Riprendiamo la nostra conversazione partendo dalla lunga intervista che occupa due pagine di Repubblica di oggi, la pagina 2 e la pagina 3, naturalmente inizia in prima. Dunque, un'intervista che fa riferimento a un evento che è quello della visita in carcere che Papa Francesco fa nella casa di reclusione di Paliano, scusate, in provincia di Frosinone, per celebrare la messa in cena Domini con il rito della lavanda dei piedi ad alcuni detenuti. E questa intervista termina con una domanda del giornalista Paolo Rodari: in carcere porta un messaggio di pace e anche di speranza nonostante tutto? E la risposta del Papa è: a volte una certa ipocrisia spinge a vedere nei carcerati solo delle persone che hanno sbagliato, per le quali l'unica via è quella del carcere. Ma ripeto ancora una volta, tutti abbiamo la possibilità di sbagliare, tutti in una maniera o nell'altra abbiamo sbagliato. E l'ipocrisia fa sì che non si pensi alla possibilità di cambiare vita. C'è poca fiducia nella riabilitazione, nel reinserimento nella società, ma in questo modo si dimentica che tutti siamo peccatori e spesso siamo anche prigionieri senza rendercene conto. Quando si rimane chiusi nei propri pregiudizi o si è schiavi degli idoli di un falso benessere, quando ci si muove dentro schemi ideologici o si assolutizzano leggi di mercato che schiacciano le persone, in realtà non si fa altro che stare tra le pareti strette della cella dell'individualismo e dell'autosufficienza, privati della verità che genera la libertà, e puntare il dito contro qualcuno che ha sbagliato non può diventare un alibi per nascondere le proprie contraddizioni. Ecco, allora un messaggio interessante, non so quanto condiviso dagli italiani in generale, ecco. Severino Saccardi.
Il tema del carcere è un tema che ci accompagna da anni. E, naturalmente questo è un momento molto particolare. Noi sappiamo che cresce l'ansia in tempi così difficili sul tema della sicurezza, quindi può darsi che ci sia minore ricettività nell'opinione pubblica per questo tipo di questioni, ma che però restano sul tappeto. Io ho raccontato anche qualche altra volta nei miei anni di consigliere regionale in Toscana, ho visitato più volte le carceri toscane e ho visto insomma i livelli di inadeguatezza, non attuazione di quella che sarebbe lo spirito della riforma piena, di attuazione di quella che sarebbe lo spirito della riforma penitenziaria, quella che fu la legge Corsini, quello che volle un grande dirigente delle strutture carcerarie come Margara, persone che hanno avuto grandi meriti in questo campo. Insomma, c'è ancora molto da fare. Non c'è dubbio, e questo va riaffermato, e questo non sempre è chiaro quando si affronta questo discorso, che chi ha sbagliato deve in qualche modo pagare per quello che ha fatto, non solo nei confronti della società, ma anche per un cammino che deve fare all'interno di se stesso per ricostruirsi. Ci deve essere la certezza della pena, questo va riaffermato, ma l'attuazione appunto della pena e il carcere così come vuole la riforma e come è nello spirito della Costituzione non può essere una dimensione puramente punitiva, è in qualche modo all'interno di un discorso e di un percorso di riscatto, di recupero di persone che certamente hanno un debito da pagare. Questo, che il Papa ricordi questo, mi pare molto opportuno, e anche che faccia questo discorso sulla ipocrisia che è a volte dominante, cioè additare quelli che hanno sbagliato a volte serve a sentirci a posto, scaricarci a buon mercato di quelle che sono le nostre responsabilità, le nostre manchevolezze. Insomma, dobbiamo, se non vogliamo che il riferimento anche a questi giorni, alla Pasqua, alle feste, alle festività cristiane o di radice cristiana, sia un discorso puramente formale o di tipo consumistico, insomma, di andare alla radice di queste cose. Mi pare molto interessante anche il riferimento che facevate prima all'immagine.
E questo ci arriviamo tra un poco. Ci arriviamo tra un attimo. Prima però Claudio voleva forse fare un'osservazione.
No, riflettevo su queste parole di Severino, sulle parole del Papa. E in questi mesi si è parlato tanto della Costituzione, no? C'era il referendum, la Costituzione più bella del mondo, non si può toccare la Costituzione, e però scopriamo ogni volta che i suoi articoli restano umanamente sulla carta. Cioè, questo è il mio grande dispiacere. Per quanto riguarda il discorso, per esempio, delle carceri, e veramente c'è un articolo della Costituzione che parla chiaro che le carceri non devono essere un deposito di annientamento dell'essere umano, ci deve essere il percorso giustamente del pentimento, ma ci deve essere il recupero della persona. Quindi vorrei veramente questa Costituzione più bella del mondo forse fosse un pochino meno bella, perché nel mondo è difficile, però fosse attuata come i diritti degli esseri umani. C'è tante cose che sono bellissime scritte che non riusciamo tante volte a applicare nella maniera più minima. Fortunatamente ci sono a volte, come c'è l'esempio del carcere di Massa, dove, come diceva prima anche Severino, Margara è una figura straordinaria, cioè passano uomini, donne, in certi momenti riescono a fare in modo che quegli articoli diventino umani. Però la strada è tanta, questa è una riflessione personale, faccio proprio la vigilia della Pasqua, Roberto, la dovremmo fare tutti, no? Quando pensiamo, a volte abbiamo anche delle possibilità di incidere, cioè cerchiamo che questa Costituzione bella, ognuno di noi cerchi di renderla attuata.
Allora, l'altro argomento che è presente in questa intervista è il fatto che Papa Bergoglio dà un'immagine di Dio anche sul piano del rapporto individuale, di un Dio accogliente. Lui dice: tutti siamo peccatori, ma Gesù ci perdona con la sua misericordia. Gesù incrocia lo sguardo della donna, ora fa un riferimento a un testo evangelico, e non la rimprovera, la accoglie con misericordia e tenerezza e cerca l'incontro personale con lei. Questo vale per tutti noi quando ci sentiamo scartati per i nostri peccati. Oggi a tutti noi il Signore dice: coraggio, vieni, non sei più scartato, non sei più scartata, io ti perdono, io ti abbraccio. Così è la misericordia di Dio. Dobbiamo avere coraggio e andare da Lui, chiedere perdono per i nostri peccati e andare avanti, con coraggio, come ha fatto questa donna. Allora, queste parole naturalmente sono parole assolutamente evangeliche che troviamo nella tradizione delle chiese e anche del mondo cattolico da sempre, insomma. Però credo che siano espresse con costanza e convinzione, in particolare da questo Papa, che forse dà un po' il tratto. Ecco, almeno io ho l'impressione che quando ricorderemo Papa Bergoglio sarà questo forse uno dei tratti più ricordati. Non so se sei d'accordo, Severino.
Sì, mi pare che su questo tema della misericordia lui abbia particolarmente insistito, e è un tratto fondamentale, perché dicevamo prima che l'immagine di Dio non sempre, non necessariamente è così o è stata così. Non lo è così in tutte le culture, in tutte le religioni. Di recente a un incontro sul tema della paura io ho sentito uno psicologo che raccontava di avere posto a una bambina di 8 anni di origine afghana quale paura lei avesse fondamentalmente, e lei dice, ha detto la paura di Dio, cioè Dio è un qualcosa che, e questo non è assente o non è stato assente nemmeno, come sappiamo bene, dalla storia dei secoli della cristianità, insomma.
D'altra parte, Severino, quando si dice il timore di Dio, ora poi naturalmente va qualificato questa parola,
insomma, però appunto è un'espressione che va
certo,
appunto,
va ben qualificata, ma dà il segno comunque del divino come qualcosa,
come un'alterità, insomma, no? E poi intendiamoci, tutto questo passaggio che c'è anche in questi giorni, con oggi è giovedì santo, venerdì santo, insomma, pone di fronte a qualcosa che ha comunque un'alterità, che in qualche modo si pone di fronte all'immagine della resurrezione, ma intanto c'è un passaggio che sgomenta, insomma. Ecco, io ricordo di aver letto anni fa un bel testo di Rossana Rossanda sui temi ultimi, in cui lei diceva a un'amica che era in agonia: io leggevo le pagine del Getsemani, cioè di cui c'è Gesù che dice: se è possibile passi da me questo calice, perché quest'idea di andare verso questo regno del nulla che è la morte, insomma. Domenica scorsa c'era a Samia Calmonte, c'è stato questo bel momento in cui è stata letta nella Basilica la Via Crucis di Mario Luzzi, che Mario Luzzi scrisse per Giovanni Paolo II nel 2009. C'è proprio questo passaggio bellissimo di questi testi poetici in cui Gesù stesso, che è figlio di Dio, però si pone di fronte a questo regno del nulla verso cui sta per andare. Poi ci sarà la risurrezione per lui, ma intanto c'è questo. E quindi, diciamo, c'è questa dialettica che è sempre stata una dialettica molto complicata. C'è la luce, ma c'è anche l'ombra, c'è anche l'oscurità, c'è anche la paura da vincere. Insomma, è molto importante, ecco, quindi che ci sia, siamo sempre tutte presenti queste dimensioni, e che la misericordia possa lenire l'idea di un'immagine, per chi crede, di un Dio misericordioso, comunque della misericordia fra gli uomini, possa lenire tutto questo elemento di sofferenza che comunque esiste, certo, nelle vicende, nella storia umana.
Coraggio, vieni, non sei più scartato. Ecco, questa è l'idea, credo, più interessante, diciamo, di questa, almeno di questa intervista, che a me sembra mettere l'accento sul fatto che come individui, ma anche come comunità ecclesiali, come chiese, dobbiamo essere, non dobbiamo porci nell'ottica della superiorità di chi invece si pone in un atteggiamento di giudizio e di condanna, ma piuttosto farsi prossimi degli ultimi, degli emarginati, degli scartati.
Sai Roberto, mi veniva in mente che alla fine tutto il Vangelo si racchiude nel progetto della salvezza, nel fatto di prendersi cura della vedova e dell'orfano. Quindi il senso, saranno salvati alla fine, come fine ultimo, quelli che avranno misericordia. E quindi credo che questo senso della misericordia, che il Papa ribadisce più
volte, e anche
volte,
questo non è ovvio,
no,
non,
per niente,
non
per
è
niente,
per niente ovvio, per niente. Allora, siamo un po' in conclusione, forse facciamo riferimento a una notizia che riguarda Firenze, ma insomma riguarda un po', credo che sia di interesse generale. L'ho trovato appunto nella sezione fiorentina di Repubblica di oggi. Il Mandela abbraccia il Dalai Lama. Il 19 settembre l'incontro sarà aperto a tutti. La visita proseguirà a Pisa per 2 giorni con gli studiosi della mente. Il padre spirituale dei buddisti torna all'istituto di Pomaia. Tra i temi del suo discorso, la pace e l'educazione. Ecco, abbiamo parlato di leader, diciamo, della chiesa più importante, certamente, sul piano numerico nel nostro mondo, che è la Chiesa Cattolica.
Un grande riferimento, insomma, no?
Certo.
È spirituale il Dalai Lama.
E adesso parliamo del Dalai Lama.
Che fra l'altro viene spesso in Italia, in particolare a Firenze.
Ecco, quale può essere? Perché uno potrebbe dire, diciamo, questo, noi siamo cristiani, siamo comunque un paese laico. Qual è il valore aggiunto, no, di una testimonianza come quello del leader dei buddisti, in questo caso il Dalai Lama?
Ma intanto Dalai Lama è testimone, insomma, a suono della grandezza di queste culture e di questa grande tradizione che è quella delle vie dell'Oriente. Insomma, un'altra spiritualità, un altro modo di concepire il rapporto dell'uomo con l'universo, dell'uomo con la storia, c'è del rapporto con il tempo, insomma c'è tutta una saggezza che a noi sfugge, che è bene. Poi di passaggio, ma veramente di passaggio, perché non è questa la questione che stiamo ad affrontare oggi, bisognerebbe anche ricordare la biografia di quest'uomo e la storia che c'è dietro. È un tema di cui per convenienza politica non si parla più, non si parla mai, ma il lungo silenzio che ormai circonda la vicenda del Tibet e avvolge la vicenda del Tibet, insomma, ogni tanto andrebbe un po' anche rotto.
Chi va ad ascoltare Dalai Lama però lo sa questo, eh? Io credo che
non c'è dubbio.
C'è una dimensione anche politica.
Non c'è dubbio, però non se ne parla più perché la Cina oggi non va disturbata.
Sì, certo. Allora, naturalmente sarebbero ancora tante le cose da dire, ma noi ci fermiamo qui per questa edizione del giovedì della settimana che precede la Pasqua. Severino Saccardi, grazie per essere stato in nostra compagnia, naturalmente
auguri a voi, grazie,
tanti auguri,
grazie, grazie,
a risentirci presto.
Cose, a presto,
grazie,
ci svegli oggi con me.
Ma noi diamo appuntamento agli ascoltatori per la giornata di domani,
venerdì prima della Pasqua. Domani avremo diversi ospiti, il pastore Vittorio Fantoni, lo psichiatra Giovanni Barrasi, altro pastore della Chiesa Battista Raffaele Volpe, e dovremmo avere anche un collegamento di 10 minuti con l'assessore alla salute della Regione Toscana, Stefania Saccardi,
sulla SLA.
In particolare gli chiederemo anche dei vaccini, perché questo non ce la lasceremo scappare.
Grazie allora a tutti, grazie a te Claudio,
grazie.
A risentirci.
Oh, restate sulle nostre frequenze.
È obbligatorio.
Ho detto addirittura, scusatemi, troppa confidenza.
Grazie.
Un passo nuovo e un altro ancora, e il mondo